Federico I e Barbarossa. La libertà e la legge, un vicino molesto e tenace, la fine di Lodi. La fine di Lodi, 6 gennaio 1158. Oggi è il giorno di scadenza dell'ultimatum. Alle prime luci dell'alba i lodigiani erano già sugli spalti e scrutavano verso nord, in attesa di scorgere l'esercito milanese. Le ore sono passate con lentezza esasperante, senza che all'orizzonte apparissero né milanesi né i messaggeri lodigiani che sono stati mandati a chiedere aiuti a Federico. Ora è da poco calata la sera, ma nessuno ha ancora abbandonato il suo posto e gli occhi frugano nell'oscurità, in dolorosa attesa. Ad un tratto, uno scalpitio di cavalli annuncia l'arrivo degli esploratori mandati verso nord in perlustrazione. «Allarme! Allarme! Arrivano!» Saltano di sella davanti al console e parlano tutti insieme concitati. «Si trovano a 4 o 5 miglia da qui!» E hanno con sé centinaia di carri. Portano anche macchine d'assedio? Chiede il console. Sì, ma non molte. Sembra che non prevedano resistenza da parte nostra. A Broletto decideremo tutti insieme sul da farsi. A Broletto accorrono quasi tutti, per decidere e anche per sapere qualcosa di più, per informarsi. Cittadini, dice il console più anziano, siamo giunti ormai alla fine, i milanesi avanzano e noi abbiamo ben poche possibilità di resistere. Resisteremo fino all'ultimo uomo, gridano i più giovani. No, forse è meglio evitare inutili spargimenti di sangue, ribattono gli anziani dell'assemblea. Si formano due partiti, ma la maggioranza è contraria alla difesa ad oltranza. La sfiducia e il senso della fatalità hanno ormai pervaso tutti e gli stessi giovani vorrebbero battersi contro i potenti nemici per onore e non perché sperino neppure lontanamente di una possibilità di vittoria. «Ecco la mia idea», dice il console. «Noi ora lasceremo chiuse le porte, perché le porte aperte sarebbero il segno di una resa vile». Ma non terremo nessun uomo armato sugli spalti. Per entrare nella nostra città loro dovranno penetrare come ladri, sfondando e scassinando. Noi resteremo qui, riuniti e stretti gli uni agli altri, e lì attenderemo con cristiana rassegnazione. È un popolo, quello degli lodigiani, che la sventura e le persecuzioni hanno reso precocemente maturo. La proposta finisce con l'essere accettata. È una sera gelida e qualcuno brucia asticcioli di legno per riscaldarsi un po', qui all'aperto, sotto un immenso cielo e limpido stellato. Il freddo è veramente intollerabile. Ad un tratto il rumore sordo di alcuni colpi percorre le strade silenziose della città. Le porte stanno cedendo. Ecco. Hanno ceduto. Anche le poche parole che i lodigiani si scambiano ora cessano e tutti, con in cuore lo sgomento crescente, ascoltano il passo dei cavalli sull'acciottolato, mentre i falò gettano bagliori di luce sui volti contratti dall'angoscia. Un folto gruppo di armati milanese irrompe nella piazza e fa cerchio, in modo da stringere i cittadini nel mezzo. Le spade, sinistramente sguainate, fanno temere per un attimo la strage totale. Finalmente arrivano a cavallo altezzosi e arroganti vincitori, i consoli milanesi, Defendono la folla portandosi fino ai nobili lodigiani. Qui sostano, senza tuttavia smontare di sella. Non direte che non siamo stati pazienti. Abbiamo rispettato con scrupolo i termini che avevamo dato. Abbiamo frenato lo sdegno che il nostro rifiuto di fratellanza ha provocato in noi. Abbiamo ascoltato le lamentele e le sciocche proteste che piagnucolando avete fatto pervenire fino alle nostre orecchie. Ora basta. Vi comunichiamo che da questo istante tutta la città ci appartiene. Per quanto riguarda le vostre persone, vi lasciamo la vita e la libertà. Siete padroni anche di quello che indossate in questo momento. Però domani, appena si alzerà il sole, dovrete abbandonare questa città che non vi appartiene più. Chiunque troveremo dentro le mura, un'ora dopo l'alba, sarà ucciso senza alcuna distinzione di sesso o di età. Una lunga, sterminata fila di carri intanto è entrata nella città e i carrettieri stanno già procedendo all'asportazione di tutto quello che trovano. Poca roba e di scarso valore, perché Lodi è già stata dissanguata. Ma nulla assolutamente rimane dopo la pulizia dei milanesi. La gran parte dei lodigiani rimane ad attendere l'alba nel Broletto. Non per doversi imbattere faccia a faccia con le truppe nemiche. Poi, appena il cielo comincia a illividire, preannunciando un mattino gelido, ha inizio lo sterminato esodo. Gli esuli si dirigono verso Cremona, la più sicura delle città amiche. Dapprima raggiungono in lunga fila l'Adda. È una marcia di circa 8 chilometri, terribilmente rallentata dal fardello di vecchi, di infermi, di bimbi che gli uomini validi devono trascinarsi dietro, in un coro di imprecazioni, di lamenti e di pianti. Raggiunto l'Adda, i lodigiani fanno una prima sosta. Un pallido solicello illumina ma non riscalda e un lieve velo di nebbia copre l'orizzonte. Così, gli occhi che i poveretti puntano istintivamente verso la loro patria abbandonata non possono scorgere l'alta colonna di fumo che in quello stesso momento si innalza da Lodi. I milanesi, distrutte le mura, hanno dato alle fiamme quel che restava della città. La sosta è breve perché la strada è ancora molta. Dal punto in cui si trovano gli esuli, Cremona dista in linea d'aria 45 chilometri, ma seguendo il percorso tortuoso dell'Adda, il cammino è lungo quasi il doppio, una novantina di chilometri. In questo freddo terribile, con i vecchi che già non si reggono più in piedi, con gli infermi da trasportare a braccia, senza viveri, senza bevande alcoliche, la distanza è allucinante. L'interminabile processione di vinti giunge alla fine stremata a Pizzighettone, a una ventina di chilometri da Cremona. Sono passati ormai 2 giorni, una notte dall'inizio della lunga e terribile marcia e i lodigiani hanno lasciato sul loro cammino numerosi morti per fame, per freddo e per spossatezza. Pizzighettone accoglie le migliaia di emigrati ed è prodiga di simpatia, di generosità e di aiuti materiali, ma non c'è neppure cibo sufficiente per tutti e neanche i fienili possono ricoverare al coperto una tal massa di gente. La dissenteria, la denutrizione, l'assediamento uccidono sempre più. Il cimitero del piccolo paese non è abbastanza grande per contenere tutti i cadaveri. Dopo essersi sommariamente riposata e rifocillata, una grossa parte dei lodigiani si dirige verso Cremona, che ormai non dista molto, ma vi arriva stremata e malata, e l'impressionante catena di morti e di epidemie continua inesorabile. Qui a Cremona ha finalmente termine la terribile vicenda di Lodi. Ora non resta che attendere la giustizia dell'imperatore. Lodi non esiste più.